redigio.it e la storia continua. Il presepe è un sogno di una mezzanotte d'inverno. Continua dalla puntata precedente. Erode e gli innocenti. Legati a doppio filo, con i re magi sono altri personaggi presenti nel nostro presepe. Erode, e più raramente la strage degli innocenti. Dall'alto del suo castello il re cattivo assiste all'uccisione dei bambini da parte dei suoi soldati. E come tutti i personaggi presepiani, anche Erode e gli innocenti hanno avuto una lunga incubazione medievale che ha costruito intorno a loro una figura del mondo demoniaco che aveva un forte riferimento nel topos sacrilego dell'infanticidio rituale e il crimen, per antonomasia, della versione religiosa rappresentata prima dalla propaganda antisemita, poi antieretica, che ebbe forse il suo apice nella antistregonica. Bambini pagani che però diventano simbolo e presagio del più grande sacrificio di Cristo e quindi santi, battezzati in Cristo attraverso il lavacro di sangue, equiparato a quello generativo dell'acqua, come dimostra il loro essere frequentemente presenti nell'iconografia dei fonti battesimali. La Chiesa dedicò loro un giorno, il più nefasto dei 12 del già terribile tempo di Natale, che va dal 25 all'Epifania, il 28 dicembre. Ma tale data non fu scontata né originaria. Se la troviamo nel calendario di Cartagine nel V secolo, nella tradizione greca invece il 29 dello stesso mese, mentre i calendari mozarabici la anticipavano all'8. Il martirologio, quello siriaco, li celebrava il 23 settembre e quello armeno li inseriva nel contesto liturgico delle Pentecoste. Come ha scritto la medievista Anna Benvenuta Papi, la fluttuazione della memoria liturgica relativa agli innocenti testimonia la lentezza e la lenta progressione verso la sistemazione di un culto che in Occidente si sarebbe attestato sull'asse del ciclo della Natività, inserendo gli infantes o gli innocentes o i bimuli o pueri o parvuli nel complesso delle tradizioni folcloriche e liturgiche del Natale cristiano. Nell'interpretazione dei padri della Chiesa, il numero dei bambini variò di molto, dalle molte migliaia di Girolamo alle 14.000 del Sinassari, che sarebbero quei libri liturgici dal greco Sinaxioron, e i bizantini fino a 144.000, quello del martirologio di Usuardo, dell'865 circa. E questo enorme numero diede luogo in Occidente al commercio di una moltitudine di reliquie, una fra tutte, l'Innocente Integro, donato da Luigi IX alla Chiesa di Parigi, il cui famoso cimitero era detto appunto degli innocenti. Ma la strage e lo smembramento di quei corpi piccini rimanderebbe ancora, secondo il maestro De Simone, allo smembramento dell'anno trascorso. Beh, non a caso, secondo la tradizione campana, i bambini fatti uccidere da Erode sarebbero stati 12, come si narra a Pagani, oppure 360, come la tramanda nell'Avellinese, cifre che alludono inequivocabilmente ai mesi o ai giorni dell'anno. Ma Maria era ellenica o siriaca? All'ingresso della grotta, lontanissimi da ogni scenario apocrifa di draghi o di spiriti dal di là, troviamo Giuseppe e Maria. In piedi lui, inginocchiata lei. Le loro posture non sono casuali, ma frutto di riflessioni secolari, soprattutto teologiche. A lungo Maria fu rappresentata plasticamente seduta, secondo un'iconografia detta ellenica, quindi coricata, o siriaca, e nel XIV secolo in poi si fa strada con la postura attuale, che sembra mettere in risalto la sua condizione di madre, seppure eccezionale, secondo un pronunciamento di Pio IX nel 1854. Sarebbe impossibile qui seguire tutte quelle speculazioni teologiche da Giustino del secondo secolo o da quel coacervo Ireneo di Lione, che hanno mutato l'immagine e quindi la postura di Maria nell'iconografia. Possiamo solo notare che il suo atteggiamento preminente nelle figure presepiali è quello di madre amorevole, quindi una figura umanissima che protende verso il figlio in un misto di adorazione e protezione. Non potrebbe essere diversamente, se accettiamo l'idea che tutto il presepe è anche e soprattutto la storia divina reinterpretata secondo una visione popolare. Unica eco, forse, delle lontane dispute teologiche sono le tre stelle cucite sul mantello azzurro, una sul capo e due sulle spalle, che simboleggiano la sua verginità prima, durante e anche dopo il parto. E lo stesso discorso anche per San Giuseppe, raffigurato quasi sempre in piedi, con il suo bastone in mano. Anche la sua avventurosa iconografia è lunga e complessa, e dovendo fugare ogni dubbio sulla particolare paternità, la sua immagine per secoli fu quella di un vecchio decrepito in posizione seduta o distesa, per sottolineare l'incapacità fisica. Spesso, ben distanti dalla discrezione e riservatezza degli evangelisti, gli autori degli apocrifi, e quindi gli artisti, gli scrittori medievali, beh, si sono fatti beffe della sua immagine e ambigua funzione, disegnandolo come un sempliciotto, pio, decrepito, fino a diventare, beh, nelle rappresentazioni teatrali, un cornuto menato per il naso da Dio. Quanto alla posizione di Maria Immacolata, fu chiarita inequivocabilmente. E anche quella di Giuseppe mutò, entrando a far parte, almeno nel mondo gesuitico, della Trinità terrena e nel mondo devozionale. Egli furono dedicati il mese di marzo e il giorno 19. La sua recente nomina e patrono del lavoro fu voluta da Pio XII nel 1955, molto recente, e non ha mai avuto un grande seguito, rimanendo a palto della laicità del 1º maggio. E molte leggende medievali ne parlano come di un padre premuroso e preoccupato di quella nascita eccezionale, come si legge nella Revelationes scritta da Brigida di Svezia nel XIV secolo e nel racconto dei Joseph Hosen, i calzoni di Giuseppe, dove un buon falegname si strappa i calzoni per farne delle fasce per i bambini. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.